Cari ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento di questo lunedì 10 giugno. Sono Carlo, con me
Giancarlo, buongiorno.
E oggi siamo lieti di ospitare i nostri microfoni Don Luca. Buongiorno Don Luca.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
Vi chiedete chi è Don Luca? Beh, lo sentite tutti i giorni. Tutti i giorni in diretta, dalla prepositurale alla messa delle 8:25, quasi giornalmente, al sabato, alla domenica. Quindi lo ascoltate sempre, lo vediamo anche nella diretta video Radio Orizzonti. Ecco, è il prete più giovane di Saronno.
Sì.
Don Luca, noi fa veramente piacere oggi averla qui e farla conoscere direttamente anche attraverso questi microfoni dei nostri ascoltatori.
Grazie, sì, sono il prete più giovane.
Il prete più giovane, sicuro.
Questo è vero,
è vero. Sì. Giancarlo, tu come vuoi iniziare al Don Luca? Beh, innanzitutto facciamo complimenti e auguri, perché Don Luca è giovane, è vero, però 10 anni
di ordinazione
sacerdotale.
Festeggiati il 7 di giugno.
Appena festeggiati.
Eh sì,
ovviamente. Insieme a Don Riccardo Bottanna, anche lui sacerdote qui a Saronno, siamo compagni di messa, siamo stati ordinati insieme in Duomo nel 2014, quindi 10 anni fa.
E siete qui tutte e due a
Saronno. E siamo tutte e due a Saronno,
anzi,
esatto.
Uno è occupatissimo perché è proprio... lei è della comunità pastorale, quindi prepositurale,
sì.
E tutta Saronno, diciamo, Don Riccardo della pastorale giovanile, e quindi
che
mai
sempre.
Come in questi giorni...
Sì. Sì, infatti adesso abbiamo appena avviato gli oratori, quindi gli oratori estivi, feriali. Io ho celebrato questa mattina al Matteotti, ho visto che anche lì si sono già attivati, stavano raccogliendo le iscrizioni e l'oratorio è iniziato. Quindi poi Don Riccardo in modo particolare è molto più impegnato da questo punto di vista. Quindi...
Sì, comunque è giusto oggi iniziare questa nostra trasmissione facendo gli auguri a tutti i ragazzi. Stamattina era un pullulare di magliette fucsia, direi, no?
Fucsia, come... sì, sì.
Per cui era bello vedere animazione e entusiasmo, ecco. Per
ma
cui...
c'è su via vai sulla maglietta?
C'è il suo animatore dietro e non lo so davanti.
Sì,
non...
il motto è quello.
Io l'ho visto dal dietro.
Il tema che accompagnerà l'oratore estivo è questo, sì.
Perché via vai, quando diciamo via vai, è un via vai di gente,
via vai
è quasi
di
una confusione, invece l'oratorio tutt'altro che confusione. Insomma.
Sì, è una bella confusione, diciamo così, ecco, c'è tanta allegria e tanta spensieratezza nei ragazzi, però non so, pensando a quelli un po' più grandi, ci dovrebbe essere anche la possibilità di una piccola responsabilità, di una dedizione, di un impegno, che insomma servono anche questi.
Don Luca ieri ha gestito una domenica davvero,
sì,
davvero molto,
ma
molto
ha detto spensieratezza, ecco, mi piace, perché guardando la preghiera degli animatori che è stata scritta ieri mi ha colpito, è tutta abbastanza impegnativa, ecco, per cui spensieratezza, e con questa preghiera impegnativa non dico che fa un po' pugno, ma però fa pensare, perché ci vuole spensieratezza anche.
Ci vogliono tutte e due le cose, no? Giustamente.
Ci sarà chi è entusiasta perché ha qualcosa da fare, chi è entusiasta perché, come dice qui, mi hai dato il coraggio di partire ed eccomi qui. Donami la grazia di camminare con te e incontrarti in ognuno dei fratelli più piccoli che mi sono fidati.
Certo.
Sì. Però altri invece avranno l'entusiasmo di poter scorazzare.
Sull'entusiasmo è più facile, diciamo così, averlo, e su quella dedizione che a volte chiede anche un po' il senso di qualche limite, di qualche responsabilità in più, ci si deve lavorare, però ecco, insomma.
E difatti è bellissima questa preghiera, anzi era una domanda la mia, che vedi che ho preso nota della cosa, sapere, è stata scritta appositamente ma per i nostri animatori di Saronno o per la
è quella della diocesi,
della
FOM.
Quindi,
sì.
Ma veramente hai messo in evidenza, Giancarlo, ma sarebbe proprio da leggere e commentare tutta.
Beh,
tanto,
è sull'informatore,
tanto
è per cui è alla portata di tutti,
ecco.
Tutti la possono meditare.
Certo.
Anche perché gli animatori hanno avuto un incontro con l'arcivescovo, gli animatori di tutta la nostra diocesi di Milano, che come sappiamo è molto grande. hanno avuto un incontro proprio con l'arcivescovo, e quindi vabbè, forse anche da questo punto di vista è bello pensare che il loro compito di animatori e animatrici sia davvero a 360 gradi, non soltanto pratico, organizzativo, ma anche di una dedizione, mi piace ripetere questa parola, ben più grande, ecco.
Don Luca ieri ha avuto una grande domenica.
Sì, ieri abbiamo avuto
tante... Ore 10, Santa Messa, anniversario di matrimonio, 11:30, mandato animatori dall'oratorio estivo, ore 16, celebrazione dei battesimi. Sì. Ecco, io sui battesimi avrei una domanda da fare, così è più una domanda curiosa che tutto, che ha presentato sabato sera i quattro battesimi, come fate di solito, li presentate al sabato
alla per comunità.
Voi, alla comunità. Ecco, mi è piaciuta la domanda: siete disposti ad accogliere questi bambini nella comunità? La domanda che ha fatto e fate sempre alla comunità.
Certo.
Ecco, c'è anche in questo il desiderio di sentire l'accoglienza da parte della comunità, perché è una cosa bellissima.
Certo.
Il sentire che la comunità accoglie tra loro questi bambini.
Sì, poi è necessaria una forma un po' più precisa, no, di accoglienza, e penso che ad esempio questa proposta che quest'anno è stata un po' rilanciata, che è quella della catechesi 0-6 anni, sia stata una cosa positiva. Perché appunto diventa quella modalità un po' più precisa per dire come una comunità cristiana accoglie questi bambini piccoli e soprattutto le loro famiglie, perché chiaramente le famiglie hanno un compito decisivo, no, nell'accompagnare nella fede questi bambini prima che arrivino a compiere i 7 anni e a iniziare i percorsi più tradizionali di iniziazione cristiana. Quando sono più piccoli, ecco, c'è già qualche appuntamento, qualche modalità di incontro con le famiglie di questi bambini, giusto per iniziare a introdurli in quell'iniziazione cristiana che inizia con il battesimo, perché poi inizia con il battesimo.
Ma su questa educazione da 0-6 anni, educazione religiosa da 0-6 anni, c'è qualche materiale disponibile alle famiglie?
Allora, abbiamo, beh, ho visto qui come comunità pastorale che si è tenuto un incontro quest'anno, un incontro recentemente, verso la fine del mese di aprile. È stato un pomeriggio molto semplice, però bene organizzato, dove appunto l'idea è stata quella di chiamare, no? Di riuscire a intercettare tutte quelle famiglie che avevano questi bambini o bambine in questa fascia di età. È stato un pomeriggio semplice, il tema è stato un po' quello della creazione di Dio, e poi anche un momento più tranquillo di stare insieme con una merenda, insomma. Però la cosa più bella credo sia stata appunto poter intercettare queste famiglie, ecco. Si sta lavorando, ecco. perché su questo, quando sono arrivato l'anno scorso, uno dei temi su cui anche il nostro compianto prevosto Don Claudio insisteva molto era quello dell'iniziazione cristiana e quello di questa educazione alla fede fin da piccoli, fin dai primi anni di vita.
Invece l'altra celebrazione importante riguardava le 12 coppie che hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio.
E come ha detto, questo era collegato, come ha detto Don Luca,
alla parola.
Il Vangelo era a fagiolo.
Collegato alla parola proprio ieri. Ecco, quindi.
Ma ci dicevamo nei giorni scorsi, da Pasqua a domenica scorsa, è stato un susseguirsi di Vangeli impegnativi, teologici quasi, dove c'era poco da discutere, o accetti o non accetti, punto e basta. Dicevamo, finalmente un Vangelo dove siamo coinvolti tutti, dove tutti possiamo, ma anche lì sembra quasi, non dico dire dogma è sbagliato, ma un imperativo, l'indissolubilità del matrimonio.
Sì. Che è la radicalità anche del Vangelo, no? Di chi vuole seguire il Signore Gesù. Gesù su questo è molto intransigente, ma dicevo ieri, intransigente nel portarci nel territorio dei sogni di Dio. Questa è la cosa più bella, no? Forse al di là di una norma e della sua trasgressione o meno, quello che Gesù voleva fare e vuole fare è quello di portarci dentro questo sogno originario di Dio, per l'uomo e per la donna, la loro unione, il loro essere una cosa sola. Infatti anche le altre letture di ieri ci spingevano un po' in quella direzione: il libro della Genesi, la creazione della coppia, poi l'apostolo Paolo, che come sappiamo è sempre un po' complicato da capire e magari anche con qualche immagine è risultato un po' difficile alla nostra comprensione, alla nostra sensibilità, laddove parla ad esempio di sottomissione, questo termine, no? Sottomissione per noi un po'
sì, quel pezzetto lì è un pezzetto che magari se riuscisse a non...
No, deve essere interpretato nel modo giusto.
Deve essere,
ovviamente,
certo.
Interpretato nel modo giusto.
Sì, però sempre quello sforzo di dover interpretare nel modo giusto.
No,
però...
Ma è proprio una nostra forse sensibilità culturale che... ovviamente diversa rispetto a quella in cui l'apostolo ha scritto, no, queste parole. Però ecco, c'è un innanzitutto un ampliamento dello sguardo, no? E non è soltanto quello, no, che interessa dire l'apostolo, no? E poi c'è anche un impegno ardito per i tempi in cui Paolo scriveva, che è quello del compito assegnato ai mariti nei confronti delle mogli, no? Voi mariti amate le vostre mogli, no? Cioè, a noi sembra sempre che tutta la questione si riduca un po' a questo termine, no? Sottomissione, e ci siamo un po' allergici, ma Paolo va un po' oltre, no? Per la cultura del suo tempo, la cultura giudaica
più... Ho fatto io un po' di ricerca su questa, la sottomessa, così anche le mogli siano sottomesse ai mariti, ma è una sottomissione non sotto il dominio, sotto il comando, una sottomissione nel dire che tu sei sotto di lui, perché è lui che ti deve amare e proteggere, cioè ti dà la garanzia della protezione. E come qualcuno ha messo in evidenza, è come il gallo e la gallina. La gallina è sottomessa al gallo, perché se volesse essere come il gallo, e allora ecco che sarebbe. E invece è una sottomissione per la protezione che gli viene concessa, così almeno era la...
Il punto forse davvero è che è un testo che risente di una cultura di un tempo preciso, però detto ciò l'apostolo prende anche le distanze, no? E introduce una novità che è quella cristiana, ecco, quindi si amplia un po' anche l'orizzonte, il respiro di queste parole.
Ecco, io per tenere una domanda insieme, mi sono posto un'altra domanda.
È interessante la riflessione che ha fatto Don Luca,
sì.
Perché per l'epoca dire probabilmente al marito l'imperativo di amare la moglie è forse più innovativo che non quella di dire che la moglie doveva essere sottomessa al marito, perché era nella norma.
Faceva
delle cose
anche di una cultura,
sì, anche la parola l'aveva precisata giustamente subito, perché alla sottomissione segue: e voi mariti amate le vostre mogli,
certo.
Ecco, questa che faceva la conclusione. Io invece una domanda che vorrei fare anche è sul, in fondo Mosè ha percorso i tempi, aveva già lui autorizzato il divorzio, che poi in Italia è arrivato nel 70, insomma. Quindi Mosè ha precorso i tempi, ma questo sta a significare che la poligamia era già frequente allora?
Ah, lì, anche lì bisogna un po' davvero sempre contestualizzare nella cultura del tempo, no? E penso che però davvero anche Gesù abbia questa capacità di smarcarsi, no, rispetto a tutto e a tutti, no, e ci riporti, no, al di là di questa norma, no, su cui i suoi interlocutori poi lo hanno interrogato, è lecito o non è lecito, no, si può o non si può, sono anche un po' le nostre visioni, no, il nostro modo di vedere. Per quanto siano passati secoli, forse anche noi tante volte siamo inchiodati lì su quello che si può fare o non si può fare. Gesù vuole, come dicevo prima, riportare invece a un sogno più grande, no? Un sogno che deve essere custodito, un sogno che deve essere protetto, e quindi questa cosa qui forse è la cosa più importante da tenere all'inizio, no? Penso soprattutto per chi accede al sacramento del matrimonio cristiano. In questi ultimi mesi è capitato, no, di fare, come si dice, tanti consensi, no? Quindi quando due decidono di sposarsi, no, una delle tappe, no, di questa preparazione è il consenso, no? Ed è interessante notare come appunto si arrivi a questo momento con tutta la gioia di unire le proprie vite nel Signore, e sia interessante notare anche come la cosa più importante sia poter dire siamo insieme per sempre, diventiamo una cosa sola, non c'è più soltanto la persona singola ma l'uno con l'altra, no? Una cosa sola per sempre, quello che si dice, no? L'indissolubilità, no? È quel per sempre che richiede alla fine anche l'amore, no? L'amore o è per sempre o non lo è, ecco, potremmo dire in modo
Infatti ieri mi era parso di capire nella sua, però forse le chiedo conferma, perché lei accanto al sogno che l'uomo lascerà sua madre e si unirà, sua madre e suo padre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola, ha anche sottolineato le gravi, con delicatezza, ma le gravi difficoltà che oggi la convivenza presuppone, insomma, ecco, la società come è concepita oggi non favorisce certo questo, e ci sono anche delle difficoltà concrete, fisiche, sociali, eccetera, eccetera. Per cui mi sembrava che sotto lei dicesse: l'importante è non infrangere dall'inizio il sogno, ma volerlo portare a termine, volerlo onorare. Poi dopo, se la vita ti mette delle difficoltà che sono insormontabili, vabbè, ci sarà pur sempre anche qui la misericordia di Dio. Era questo il significato sottostante?
Cioè, partire con il piede giusto, cioè avere fin dall'inizio un po' questo desiderio che è appunto questo sogno, dicevamo, di Dio, e proteggerlo fin dall'inizio, questo sogno. Quindi chi decide appunto di unire la sua vita in matrimonio con la vita di un'altra persona, è bene che si sintonizzi fin da subito, no, su questo sogno, e lo tenga lì, lo tenga protetto, custodito. Ieri dicevo, attraverso gesti, pensieri, parole, tutto ciò che ci aiuta a, come dire, a dare valore al fatto che il nostro Dio è un Dio che congiunge. Ieri usavo un po' questa espressione: il nome di Dio è Dio congiunge, quindi Dio è colui che ama la comunione, colui che ama il legame, e la logica contraria, quella del nemico di Dio, è quella invece della separazione, della divisione. Per questo è importante, no? Dicevo sempre ieri che fin dall'inizio si eviti di costruire quella tela sottile, no? Che tante volte viene tessuta poco alla volta, fatta di comportamenti, di atteggiamenti che non sono umani in fin dei conti, e che poi poco alla volta vanno a erodere questo sogno, e non ci si accorge più che si sta spegnendo l'amore all'interno di una coppia. Forse è questo, no?
Dio lascia piena libertà in tutto, anche nella, quando lei ha commentato questo nel Vangelo: l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto, ma è un'esortazione o è un ordine? Questo non divida. Forse è un'esortazione, perché lui lascia piena libertà e sa che anche lì non è così facile.
Io penso che abbiamo bisogno, no, anche di una parola che sia radicale, no, che sia esigente, altrimenti non la seguiremmo e il Vangelo rischierebbe di rimanere, come dice spesso il Papa, no, anche qualcosa di annacquato, no, all'acqua di rose. Mi viene in mente questo esempio banalissimo, no? Però quando capita magari di portare i più piccoli, quando mi capitava di portare i più piccoli in campeggio, no? C'era sempre all'inizio forse anche quella, come dire, quell'inquadratura che si dava, no? Un po' quelle regole minime, no? Che andavano un po' messe lì fin dall'inizio, per richiamare attraverso forse quello che si diceva, no? L'importanza di qualcosa che non andava perso. Quindi io penso che anche il valore di un'indicazione così come Gesù la dà, così precisa, così puntuale, così intransigente, è per salvaguardare e custodire qualcosa di prezioso. Cioè, penso che sia questa, no? In fin dei conti, la cosa che non deve essere persa, no? Anche se il Vangelo ci apre, se posso aggiungere, ci apre sempre a qualcosa che va oltre, no? Noi appunto, come dicevo, forse siamo spesso inchiodati, no? Sul si può o non si può. Il Vangelo vuole andare anche oltre, no? Quindi si può, non si può, ma c'è un percorso ancora più grande che ti spetta, no? C'è questo sogno di Dio, cioè non c'è limite sostanzialmente, no? Il Vangelo apre a una direzione, dà un'indicazione per un percorso che vuole essere oltre un limite, ecco, cioè questa è tutta un po' la sua bellezza, sì. Altrimenti
la parola è il suo valore, altrimenti... E noi abbiamo bisogno di voi per interpretarla, perché a noi tante volte diventa difficile da comprendere,
ecco. A volte mi chiedo se questa non è la debolezza della nostra religione,
certo,
che abbia sempre bisogno di essere interpretata, non
sicuro.
È mai,
certo.
Sì. E beh, anche tutto quello spazio noi lo chiamiamo della libertà, no? Cioè delle scelte, no? Delle possibilità di ciascuno. Forse quello che dobbiamo avere un po' l'umiltà di riscoprire è che la cosa che ripeto forse anche spesso quando mi capita di confessare, no? Quello che viene prima di ogni altro aspetto è il fatto di saperci rivestiti dall'amore di Dio. Questa cosa qua viene prima, cioè agli occhi di Dio noi siamo preziosi per quello che siamo, per tutto quello che siamo, per tutto quello che facciamo. Questa cosa viene prima di ogni altro aspetto, mentre per noi è sempre un po' il contrario, no? E c'è sempre dire che cosa devo fare io per ingraziarmi un po' il Signore, no? Per andare bene a Dio. Però è diverso,
questo,
no? se si parte da...
Ma per generazioni come la mia, vecchi, no? Per cui noi siamo cresciuti con che cosa dobbiamo fare per piacere a Dio, oppure diciamo il timore di Dio. Le nostre nonne dicevano, pregavano per avere il sacro timore di Dio. Per cui per noi era più un obbligo, era più sull'obbligo. Tant'è che, se io devo essere sincero, penso di non aver ancora capito o saputo apprezzare l'amore di Dio. Lei prima diceva, l'importante è capire l'amore di Dio. Ecco, forse la cosa più difficile, o una delle cose più difficili.
Sì, certo.
Cioè, facile a dirsi, ma concretamente...
Sì, che vale appunto un discorso che è aperto, penso, per tutta la vita, no? E ci accompagna per tutta la vita, però ecco, forse quella cosa lì del mettersi nella condizione dei figli, no? Come dire, rendiamo vera questa cosa dell'essere figli di Dio, no? Figli amati da Dio, no? E poter dire: guarda, tu Signore mi vuoi bene, ecco, forse anche questa preghiera molto semplice, molto spontanea, molto del cuore, però dice una verità che è decisiva. Il punto di partenza è questo, tu mi vuoi bene. E poi
cioè, è più facile dire in modo dubitativo: se veramente sei mio padre, allora mi vuoi bene. No. E poi dopo mi è più facile dirlo così.
Certo.
Invece bisogna dire come l'ha detto lei, certo. Cioè essere convinti che tu mi vuoi. Sembra una stupidaggine, ma secondo me il segreto di essere fedele alla parola di Dio sta qui,
certo.
Nel capirlo.
Io vedo sempre appunto queste due possibilità, questa che, come dicevo, mi sembra essere la cosa più importante, però dall'altra parte, no, va tenuta insieme con una radicalità dell'agire secondo il Vangelo, no? Cioè le due cose stanno insieme e forse sono un po' quello che ci accompagnerà per tutta la vita.
Noi vorremmo averlo come compagno di viaggio, ma non sappiamo cosa fare per averlo come certo. compagno.
Sì.
Ecco.
Va riconosciuto, è una pagina di Vangelo molto bella che mi piace sempre citare, quella dei discepoli di Emmaus. Questi camminano con il Signore risorto, ma non si rendono conto che è Lui. Questa cosa dà una grande speranza a tutti noi, perché altrimenti noi rimarremo qui adesso a bocca asciutta e non sapremmo che cosa fare, che cosa pensare, ci sembrerebbe assurdo, no? Invece...
Sì.
Invece vedo che sta scadendo.
Siamo quasi, manca poco, siamo quasi al termine, Don Luca.
Volevamo parlare dei nuovi sacerdoti.
Esatto. Il prossimo lunedì che riuscirà.
Beh, facciamo un augurio a tutti i preti, perché sono 17 nuovi preti ordinati dall'arcivescovo in Duomo sabato scorso, quindi un augurio e una preghiera per loro e anche chi ci ascolta.
Perfetto.
E loro sono così perché hanno saputo ascoltare, la parola,
sì,
di Dio.
Lasciarsi inquietare anche un po' da questa parola.
Grazie a Don Luca e a tutti voi che ci avete ascoltato.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.